Gesù suda sangue nell'orto del Getsemani. Possiamo dire che il motivo fondamentale per cui Gesù agonizza e suda sangue nell'orto sia la carità, che è l'amore per Dio e per le anime. È questa che, come un fuoco ardente, consuma il suo cuore e lo tormenta con un vivo desiderio di patire e di riparare per noi nei confronti dell'Eterno Padre. Gesù è ansioso di spargere il suo sangue più di quanto i suoi nemici siano ansiosi di ucciderlo. E se la paura delle sofferenze fisiche tormenta la sua natura umana, ancora di più geme la natura divina, perché la passione tarda a venire. Tutto questo egli l'aveva predetto quando aveva definito la sua passione un battesimo, per far capire che sarebbe stato immerso totalmente nel proprio sangue. Parlò anche delle intollerabili angosce provocate dalla carità, per cui le ore parevano anni nell'attesa del martirio tanto sospirato. La nostra mente, però, non può comprendere l'immensità del suo dolore, perché non può comprendere le dimensioni del suo amore. È l'amore che gli fa sudare sangue perché non sopporta che la redenzione delle anime sia ritardata anche di pochi minuti. Gesù mio, quanto poco sei corrisposto. Tutti i pori del tuo corpo sono altrettante voci che mi supplicano di ricambiare il tuo amore, che è tanto grande da farti sudare sangue. Con gli occhi della mia fede riesco a vedere quanto hai fatto per me con la forza del tuo amore. Ma poi, che cosa faccio per dimostrarti la mia riconoscenza? Da una parte vedo l'impegno serio e fruttuoso messo nel guadagnare ricchezze, onori e piaceri da parte di quanti sono legati al mondo. E dall'altra vedo che il mio amore per te è tanto debole che non riesco a farmi sopportare neanche una mortificazione. Per tutto questo mi vergogno profondamente. Mio Dio, come mi hai dato lumi per conoscere i miei doveri, dammi anche la forza di adempierli fedelmente. Non negarmi la grazia che hai meritato per me nella passione, cioè quella di amarti sempre di più, in modo che io non possa pensare che a te e non desideri altro che far piacere a te per guadagnare giorno per giorno la santità. Devo provare dispiacere per il poco amore che ho per Gesù, ma non posso illudermi di amarlo se non mi sforzo davvero di imitarlo nelle sue virtù. La carità fraterna, fondata sull'umiltà, è la virtù da lui più gradita. Più forte soffiano i venti, più vigoroso divampa il fuoco. Così succede anche per la carità di Gesù, che cresce con l'aumentare dell'ingratitudine umana, chiamata dai santi padri vento maligno, perché è tanto forte da prosciugare le sorgenti della misericordia divina. Alla mente di Gesù si presentano numerosi sia i peccati che verranno commessi, sia i peccatori che non si salveranno nonostante la sua passione. Ma non per questo la sua carità si indebolisce, anzi arde ancora di più. La ragione umana e i sensi vorrebbero in qualche modo costringerlo a non accettare sofferenze che per molti sarebbero state inutili. Ma la sua carità lo infiamma e lo consuma come il fuoco la cera. In questa lotta della sua carità con l'ingratitudine umana, Gesù vede che egli stesso, Redentore misericordioso, dovrà essere anche giudice giusto nel condannare molte anime peccatrici da lui redente. nell'orto, sente quella sentenza di condanna in modo chiaro e preciso, come se dovesse pronunciarla in quell'istante. Che tormento per la sua carità. Gesù non aspetta che arrivino i carnefici ad infierire su di lui, ma li previene, per dimostrare con un'abbondante effusione di sangue quanto la sua carità sia ben più grande della loro crudeltà. Anima mia, pensa ora al tradimento di Giuda, che ha venduto Gesù per 30 denari, ed insieme considera quanto sangue prezioso venga volontariamente sparso dal Figlio di Dio, fatto uomo per la redenzione del genere umano. Vedi allora quanto è vile e meschina la somma che un uomo ricava vendendo Dio, e com'è alto invece il costo dell'uomo comprato da lui. Voglio ripetere ancora una volta me stesso che il Salvatore ha offerto il suo sangue per farmi ottenere la grazia del perdono dei miei peccati e poi chiedermi se ho tratto giovamento da questa grazia e se ho unito ai suoi meriti la mia penitenza. Sei tu, Gesù, che rispondi per me attraverso la voce del profeta, lamentandoti che finora sono stati infruttuosi per me il tuo amore e il tuo sangue. È vero, hai perfettamente ragione di rammaricarti, e me ne dispiace. Ti prego, aiutami tu a cambiare perché possa dimostrarti la mia gratitudine. Terrò sempre presente Gesù agonizzante che alla fine dei secoli, con l'autorità di giudice, condannerà chi non avrà voluto convertirsi, rifiutando così la sua misericordia. Ragioni misteriose dell'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. Mentre meditiamo la passione di Gesù, non dobbiamo dimenticare che nell'orto nulla è avvenuto per caso. Il Getsemani, dove Gesù ha patito tristezze, paure e sudori di sangue, e dove è stato catturato dai suoi nemici per essere condotto alla morte, è situato alle falde del monte Oliveto, monte su cui poi è salito ed ha lasciato impresse le sue orme quando trionfante è asceso al cielo, come aveva predetto il profeta. Per il fatto che Gesù abbia patito nell'Oliveto e che dallo stesso Oliveto sia salito all'eterna gloria, dobbiamo persuaderci che la strada che ci porta in paradiso è quella della sofferenza. Per questa strada ha dovuto camminare Gesù, e questa stessa dobbiamo percorrere anche noi, come Lui. Non si può godere in questo mondo e anche nell'altro. Perciò dobbiamo rinunciare ai piaceri terreni, che sono effimeri, oppure a quelli celesti, che sono eterni. Il segno più sicuro che un giorno ci salveremo è la nostra partecipazione alla passione di Gesù. Infatti, se in questa vita saremo stati compagni di Gesù nella sofferenza, ancor di più lo saremo nella gioia eterna. Anima mia, la tua sofferenza dovrebbe sembrarti dolce, se non altro perché, soffrendo, tieni compagnia a Gesù nella sua passione. Ma ricorda che c'è anche un altro motivo. Le tue pene ti permetteranno di restare con Gesù nella beatitudine eterna. Qualunque cosa tu soffra in questo mondo è poco o nulla di fronte a quello che ha patito Gesù e al premio che per i suoi meriti godrai in paradiso. Anche il mondo ha i suoi giardini, fatti di comodità e di soddisfazioni, che in apparenza sono deliziosi, ma che in realtà sono pieni di brutture e destinati ad essere trasformati in luoghi di pena eterna. Essi non hanno nulla in comune con il giardino degli olivi, dove si soffre con Gesù e da dove si sale con Lui all'eterna felicità. Perciò, anima mia, dobbiamo restare volentieri in quest'orto benedetto. Ti prego, Gesù, distaccami dai piaceri e dalle vanità del mondo e legami invece alla mortificazione e al rinnegamento di me stesso. Conducimi spesso nel tuo orto a cogliere il mio ramoscello di mirra, poiché le occasioni di patire non mi mancano, se non altro nel resistere alle passioni. Io scelgo quest'orto per piangere qui i miei peccati, visto che nei giorni della tua vita terrena, proprio qui, hai pianto tanto per me ed hai versato tanto sangue. Quando il timore, la natura o le passioni, con la loro forte opposizione, vorranno distogliermi dalla vita penitente e devota, alzerò gli occhi della fede ad ammirare il paradiso dove Gesù mi aspetta, e quella visione addolcirà la mia pena. Bisogna riflettere anche su un'altra importante circostanza. Presso l'orto del Getsemani, dove scorre il torrente Cedron, c'è la valle di Giosafat, in cui, secondo la tradizione, avverrà il giudizio universale. Il giudizio si svolgerà vicino al luogo dove Gesù ha effuso il suo sangue, per una ragione molto importante. Perché sarà proprio con quel sangue che verrà scritta la sentenza di salvezza per gli eletti e di condanna per i reprobi. Colui che era già venuto come Salvatore si mostrerà nella sua dignità di giudice e ci rivelerà tutto della sua dolorosissima passione, anche quello che ora non riusciamo a capire. Prima chiederà a ciascuno di noi se egli avrebbe potuto fare ancora di più per la salvezza delle anime. E poi vorrà sapere quanto vantaggio avrà tratto dai sacramenti, dalle indulgenze, dagli insegnamenti, dalle ispirazioni e da tutte le grazie che sono il frutto della redenzione da lui operata ad un prezzo così alto. Ci farà vedere quindi come abbia pagato i nostri debiti col suo sangue, lui che non doveva niente a nessuno. E mostrandoci infine quanto noi fossimo in dovere di corrispondere e cooperare alla sua opera redentrice, renderà più evidente la nostra ingratitudine, confrontandola con la sua immensa misericordia. E la sua passione santa costringerà i malvagi a coprirsi il volto per la vergogna. Anima mia, riesci ora ad intuire che cosa sarà di te nel giorno del giudizio? E che cosa risponderai quando dovrai rendere conto delle grazie che hai ricevuto? La misericordia del Signore ti invita qui, nell'orto del Getsemani, ed è pronta a riceverti. Non rifiutarla e non disprezzarla, perché sarà quella stessa misericordia che ti giudicherà nella valle di Giosafat. No, Gesù, non intendo rifiutarla, anzi la imploro. Vieni, misericordia divina, sopra di me e dimmi ciò che vuoi che io faccia. Io mi impegno a non resistere più alle tue richieste. Vieni. Perdona tutti i miei peccati e aiutami a non commetterne più, affinché nel giorno del giudizio tu non debba trasformarti per me da fonte di consolazione, come sei ora, in giusta accusatrice. Nel meditare la passione di Gesù, mi ricorderò spesso del giudizio universale e pensando che dovrò rendere conto di ogni goccia del suo sangue prezioso, sarò più deciso a camminare sulla via delle virtù, anche a costo di sacrifici e di rinunce. Gesù va incontro ai suoi nemici. Mentre Gesù prega e soffre nell'orto, un folto gruppo di persone si raduna per andare a prenderlo. Visto che Giuda aveva avvertito che quello sarebbe stato il momento più opportuno per catturarlo senza fare troppo chiasso. Gli ebrei, armati di spade, bastoni e lanterne, si avviano verso il Getsemani, guidati dallo stesso Giuda, che conosce bene le abitudini del Maestro. Gesù sa tutto ciò che si sta tramando contro di lui, tutto ciò che si dice e che si pensa. Perciò vede in anticipo che Giuda si sta avvicinando. Interrompe quindi la preghiera e va a svegliare gli apostoli che dormono ancora. Li avvisa e li incoraggia a sostenere la dura prova che li aspetta. Egli non si nasconde e non fugge, ma allontanata la paura che fino a poco prima lo aveva martoriato, va incontro ai suoi nemici con dignità e coraggio. Adesso dobbiamo cercare di capire che cosa Gesù vuole insegnarci. Egli prima aveva raccomandato agli apostoli di pregare per avere la forza di non cedere nella lotta che avrebbero dovuto sostenere. Ora fa vedere col suo esempio, sia agli apostoli che a tutti noi, quanto sia efficace la preghiera per moderare le passioni, per far svanire la tristezza e per fortificare lo spirito nell'obbedienza alla volontà divina. Egli era entrato nell'orto pieno di paura al pensiero di quanto avrebbe sofferto nella sua passione e morte. Nell'orto ha pregato 3 volte, dopodiché va incontro con serenità e forza d'animo a tutto ciò che prima gli aveva causato tante angosce. Signore Gesù, tu confermi con l'esempio la validità della tua dottrina, che ci esorta a cercare nella preghiera il rimedio più efficace contro ogni avversità. E allora, perché, dopo aver pregato, io mi ritrovo debole come prima e facile a cedere alle mie inclinazioni e alla tentazione? La colpa è senz'altro mia, perché quando prego il mio cuore è distratto e svogliato. A che serve stare davanti a te con il corpo se si è lontani con lo spirito? Gesù mio, assistimi con la tua grazia. Ispira, guida ed aiuta la mia anima a pregare con il fervore che piace a te ed insieme rafforza la mia attenzione e la mia volontà. Quando mi sembrerà impossibile vincere il mio istinto e mortificarmi, dirò alla mia anima ciò che Gesù ha detto agli apostoli. Su, alzatevi e andiamo. Ora è tempo di combattere, non di dormire. I giudei si avvicinano all'orto furiosi contro Gesù, desiderosi di mettergli le mani addosso e di prenderlo. Gesù invece va loro incontro amabile e mansueto, ansioso di essere catturato. Soltanto chi non sa o non vuol sapere quanto sia grande il desiderio di Gesù di obbedire alla volontà divina per redimere il mondo, può chiedersi chi abbia desiderato di più la sua cattura, se lui o i suoi nemici. Consideriamo da una parte i giudei carichi d'odio e dall'altra Gesù che si avvicina ad essi con il volto sorridente e lo spirito pronto. Egli è il primo a parlare, domandando loro con amabilità chi cerchino. Sembra quasi che si prepari a ricevere un augurio di felicità o un regalo prezioso. Una volta, quando la folla voleva farlo re, era fuggito. Ma ora non fugge, anche se si aspetta di essere incatenato e condotto alla morte. Allora era stata l'umiltà a farlo fuggire. Ora è la carità che lo trattiene e lo rende audace. È la carità che lo manda incontro ai tormenti e alle umiliazioni. Infine, vuole dimostrare agli apostoli sbigottiti che si arrende non perché vi è costretto, ma perché così ha liberamente scelto per obbedire alla volontà di Dio. Se amassi di più il Signore, il mio comportamento sarebbe molto diverso. Infatti, chi lo ama veramente sopporta tutto volentieri, quasi senza accorgersene. A me, invece, pesa soffrire e non voglio imitare Gesù, che desidera e cerca la penitenza. Anzi, tengo questa lontana da me quanto più è possibile. Devo riconoscere, quindi, che voglio amare Dio solo a parole, non con i fatti. Ma l'amore per il Signore è attivo, non ozioso. Infatti possiamo riconoscerlo solo se è realizzato nelle opere. Mio buon Gesù, abbi pietà di questo peccatore infelice che fino ad ora è vissuto senza amarti. Accendi in me un amore simile a quello che ti spinse a consegnarti nelle mani dei peccatori, affinché anch'io, come te, desideri e cerchi di fare sempre in tutto la volontà di Dio. Per amare Dio devo essere disposto ad obbedirlo senza riserve, ma per fare la sua volontà devo rinnegare la mia. E in che cosa sono disposto a farlo per piacere a Lui? Giuda sa che Gesù non potrà essere preso se non lo permetterà egli stesso. Tuttavia, accecato dalla propria malvagità, si circonda di gente armata, credendo di doverlo catturare con la forza. In mezzo a quella gente si trovano anche molti sacerdoti e farisei che altre volte avevano inutilmente mandato i loro sicari ad arrestare Gesù. Ora, poiché non si fidano di quel traditore, vogliono assistere di persona alla cattura del Maestro, per essere sicuri di averlo finalmente nelle loro mani. Tutti sono certi che Gesù questa volta non potrà sfuggire, perciò si burlano di lui che si spaccia per Dio. Ma Gesù conosce i loro pensieri malvagi e vuole confonderli. Chiede loro chi cercano. E dopo che essi hanno risposto Gesù Nazareno, aggiunge due sole parole: «Sono io». Allora, sull'istante, come fossero spinti da una forza invisibile, tutti stramazzano a terra. Gesù non chiama gli angeli dal cielo per difenderlo. Gli basta la sua voce per dimostrare che è Dio. Egli aveva sempre voluto far vedere chiaramente che in lui la natura umana era unita a quella divina. E anche ora, dopo essersi dimostrato agli apostoli vero uomo per la sofferenza provata, manifesta loro anche la sua divinità, dando alla sua voce una tale forza da spaventare a morte i suoi nemici. Aveva interrogato costoro come un uomo qualunque che chiede spiegazioni, e poi li abbatte con la sua onnipotenza. Salvatore divino, è grande la tua tenerezza, ma sai ugualmente farti temere da chi rifiuta di amarti. Quelle tue parole «sono io», cioè «sono Gesù», che significa Salvatore, danno veramente gioia a chi ti ama, ma spavento a chi cerca di offenderti. Guarda la mia anima peccatrice, desiderosa del tuo amore. Basterà che tu le dica «sono io il tuo Salvatore» per confortarla ed infiammarla. Dentro di me, però, c'è una moltitudine di sciagurate passioni: superbia, ira, invidia, accidia, gola, lussuria e tante altre, tutte rivolte contro di te. ripeti anche a queste: sono io, e le sconfiggerai in maniera talmente decisa che non oseranno più ribellarsi alla tua legge. Gesù mio, fa che io ti tema per non offenderti e che ti ami sempre con tutto il cuore, solo per farti piacere. Il desiderio di amare Dio non ci è di alcuna utilità fino a quando permettiamo alle passioni di dominarci. Dobbiamo perciò sconfiggerle con la mortificazione, solo per espiare i nostri peccati, senza pretendere subito di sentirci uniti a Dio e di essere da Lui illuminati.